Hai voglia di popcorn?
No, ho voglia di Pixel.
Di Pixel?
Ma sì, nel nostro programma trovi news, classifiche e molto altro sul mondo del cinema e dei videogiochi.
Io sono Marco.
E io Alessandro.
Pixel e Popcorn.
E bentornati cari amici ascoltatori su Pixel e Popcorn. Io sono Alessandro.
E io sono Marco.
E oggi, attenzione, momenti emozionanti. Sì, diciamo che la fa molto tetra come cosa, ma
no, infatti volevo fare. No, era tipo, sai, il pubblico delle sitcom. Quello triste, tipo
i,
no.
i suoni preregistrati.
Esatto.
No, ragazzi, allora, momenti emozionanti perché? Perché sia nei film che nei videogiochi, in realtà ci sono dei momenti in cui ci hanno fatto lasciare un po' di stucco. E tra una lacrima e l'altra, oggi io e Marco vi racconteremo quelli che per noi sono stati i momenti più emozionanti che abbiamo vissuto, nel mio caso nei videogiochi, nel caso di Marco nei film.
Esatto.
Come al solito.
Ma come al solito si parte prima dalle news.
Assolutamente, e qui penso che sia la news più lunga che io ho scritto sul mio foglio della radio.
La taglieremo. No, non è vero.
No, scherzo. Adesso. Allora, è la storia di due ragazzi, di Sarah e James, che si sono incontrati per la prima volta mentre giocavano a World of Warcraft, un famosissimo gioco di ruolo online, multigiocatore. Entrambi erano membri di una gilda, quindi di un clan, diciamo, e passavano molte ore insieme e facevano raid, quindi facevano incontri, discutevano di strategie su Discord, che è una piattaforma di comunicazione per i giocatori. E poi col passare del tempo Sarah e James hanno cominciato sempre di più a conoscersi meglio, quindi da una chat di gioco si è passata a una chat un pochetto più personale, le loro conversazioni erano molto più intime, finché poi un giorno si sono incontrati, o meglio, hanno pensato di incontrarsi, perché la cosa un po' particolare è che Sarah viveva a New York mentre James era di Los Angeles, quindi proprio lati opposti completi. Ma nonostante ciò non si sono scoraggiati, si sono incontrati in mezzo, quindi a Chicago, e da lì Sarah e James si sono piaciuti subito, cioè il classico colpo di fulmine, diciamo. E dopo un anno di relazione a distanza, dove ricordiamo giocavano sempre al famoso gioco multigiocatore, a un certo punto, in una delle loro uscite, James ha l'intenzione di chiedergli di sposarla, ma non lo fa. Perché pensa alla genialata di quest'uomo. Dopo un anno di relazione, durante un evento sul gioco, quindi con tutta la gilda dei loro amici online, James apre la chat, quindi scrive un messaggio proprio gigante, dove c'è scritto: Sara, mi vuoi sposare? E lei ha risposto subito
no.
Di sì. Ha rovinato tutto. No, comunque, Sara ovviamente ha risposto di sì. E la cosa bella è che nessuno degli amici di Sarah e James sapevano di questa cosa e si sono emozionati tutti, cioè tutti si sono subito hanno fatto tanti applausi, ovviamente nel gioco,
sì,
tanti emoticon di applausi, emoticon di pianti, emoticon di cuoricini, insomma cose di questo tipo. E poi si sono sposati l'anno successivo con una cerimonia che ha incluso non solo i loro amici più stretti ma anche gli amici della gilda di World of Warcraft. Quindi
bellissima
è stata una storia d'amore completamente a livello videoludico. Ed è stata bellissima la prima volta che l'ho letta, sono rimasto senza parole.
Molto bella, è iniziata e sviluppatasi poi con World of Warcraft, gioco giusto?
Sì, sì, ma Okay. Poi una particolarità del matrimonio, poi finisco, è che è stato tutto quanto a tema videogiochi. Cioè tu immagini un matrimonio proprio tutto quanto a tema, cioè è stato bellissimo. Complimentoni a Sarah e James, complimenti.
Bene, bellissima storia.
Grazie.
Io invece la mia news è molto più tecnica, non è emozionante come la tua, però l'ho scelta perché riguarda i film di animazione in uscita che sono stati annunciati.
Bene, sentiamoli.
Mi emozionano, oltre al Shrek 5, che ormai è da un po' che si sa che sta per uscire, quindi ok. Ma sono stati annunciati anche Frozen 3, che dovrebbe uscire però nel 2027, quindi ancora ce n'è un bel pezzo.
Wow.
Esatto, Gli Incredibili 3.
No, vabbè.
Che dovrebbe uscire proprio... No, non scherzavo, questo non c'ha una data di uscita. Non si sa, è stato annunciato, però non si sa ancora quando. Toy Story 5, Questo forse avrei evitato, però vabbè.
Però io posso dire una cosa: Toy Story ha rotto un po'. Cioè, nel senso,
sì, è per questo che ho detto che potrebbe.
Basta, voglio dire.
Facciamoli morire sti giocattoli. Cioè, sono classica.
È su di. Dai.
Si biodegraderanno. Non è italiana questa.
Non importa.
Vabbè, comunque. Piccolo si è capito. Poi ce ne sono altri due: Oceania 2, che non ha data di uscita, e Zootropolis 2.
Pensa, di tutti quelli che hai detto, sono più contento per Zootropolis.
Anch'io. No, Gli Incredibili. Sono un grandissimo fan, però anch'io, anche Zootropolis, che questo è stato annunciato per il 26 novembre 2025.
Proprio a un anno di distanza.
Sì, e poi ultimo, non è di animazione ma è sempre mondo Disney, Avatar, il terzo, Fire and Ash, si pronuncia, il 19 dicembre 2025.
Aiuto.
Questo lo stanno pensando un po' tutti i fan di Avatar, però cioè, e possono essere emozioni anche negative.
Aiuto.
Possono essere emozioni anche negative.
No, io non ce la faccio. Dopo aver visto il sequel, voglio altro che acqua. Me la voglio mettere negli occhi. No,
non sei amante del sequel.
Allora, a livello visivo è spettacolare, però non c'è niente. Cioè, Avatar rimane il primo. Il basta, primo. Fine, voglio dire.
Ma questo è un altro discorso. Questa.
Sì. Sono momenti emozionanti, non momenti cattivi. Quindi andiamo avanti.
Vabbè, pareri personali.
Pareri personali. Pareri
comunque,
personali.
Adesso andiamo avanti con le nostre classifiche.
Sì, qui io in realtà me la sono un po' giocata come mi pareva a me, come in realtà
sempre,
faccio sempre. Ho mischiato scoperte e personaggi insieme facendo una classifica unica.
Ok.
Perché ci sarebbe un po' da parlare un po' di tutti questi personaggi che ti andrò ad elencare. Spoiler, di tutti questi di cui io parlerò fra poco, ho pianto per tutti.
Ok.
Quindi partiamo da questo.
Sono momenti emozionanti.
Metto la mano avanti e dico questa cosa. E come non partire con il gioco che fa più piangere a tutti i videogiocatori, ovvero
GTA 5. No.
Beh, oddio, quello anche fa piangere, perché devo ammettere che. Però no, non parlerò di GTA 5, quindi non parlerò dei tre personaggi iconici della saga, ma parlerò di Life is Strange. Allora, i momenti emozionanti del gioco sono essenzialmente le scelte nel tempo. Per riprendere il nostro episodio precedente, le scelte nel tempo che Max potrà decidere di fare oppure no. Ora, io pensavo all'inizio che questa cosa, infatti, cioè, è una scoperta questa cosa qui per me. Io pensavo che fosse una cosa un po' banale, cioè, nel senso, tu immagina, puoi cambiare, cioè, magari, che ne so, invece di fare una scelta A, fai la scelta B e a posto, cioè, nel senso, vai avanti. Invece no, cioè, le scelte che tu fai si percuotano con l'avanzare della storia,
sì,
cioè,
in una maniera molto potente.
Sì, diretta, cioè, nel senso, sono delle scelte che avranno delle conseguenze reali per la storia che poi dopo si andrà a sviluppare. Quindi per me è stata una grandissima scoperta. E ovviamente, come momento toccante, momento emozionante, ho messo innanzitutto verso il finale, quindi non il finale, ma verso il finale, dove Max rivive i momenti con la sua carissima amica Chloe. E rivede vede un futuro alternativo dove Chloe è viva, non ha subito quello che ha subito nella realtà di Max, insomma, nel vero universo, ma invece che suo padre a fare l'incidente è lei a fare l'incidente, e lei sarà costretta a stare a sedia a rotelle.
Sì, è vero.
E nonostante questo, nonostante il padre di Chloe ci sia e la madre comunque è ancora sposata col marito, comunque stanno in una situazione veramente disastrosa a livello
forse
di
forse peggio di quella
a livello di soldi, stavano messi veramente tanto male. E infatti a un certo punto Max potrà decidere se staccare la spina a Chloe oppure
no.
Di no, solo che, cioè, cos'è la cosa? Che in entrambi i casi la tua scelta in questo caso non avrà una conseguenza, cioè l'unica conseguenza che ci sarà
è piangere.
No, l'unica conseguenza reale che ci sarà è come Chloe ti valuta in quel momento, perché se gli stacchi la spina ti vorrà bene per tutta la vita, invece se non lo fai sei un egoista, perché dici, ma cavolo, no, tu meriti di vivere, ho capito, ma mi stai facendo vivere così male a sto punto. È veramente orribile, perché è una cosa che può succedere tranquillamente nella vita di tutti i giorni.
Sì, questa quindi parte è molto realistica.
È molto, diciamo, realistica. Invece io continuo sempre con Life is Strange, ma bensì con il secondo capitolo della saga, ovvero il prequel in realtà del primo Life is Strange, quindi Before the Storm, dove impersoniamo Chloe e tutta la sua storia con Rachel, che è stata la sua migliore amica, e qui forse anche qualcosa di più di una migliore amica, con appunto Rachel. In realtà tutta la storia del gioco in sé, tutta la relazione che si costruisce, e qui c'è una particolarità, ovvero che Chloe non ha i poteri di andare indietro nel tempo.
No.
Non c'ha poteri di questo tipo, però quindi le conseguenze saranno proprio le conseguenze quelle, basta, non si potrà cambiare, quindi è tutta una tirata praticamente, fai una scelta, boom, basta, fine. Ma tutta la storia tra loro due è veramente molto toccante, molto 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 toccante. Un'altra scoperta che ho messo è di un altro gioco, quindi proprio cambiamo genere, passiamo a Fable 3. Fable okay. 3 per molti considerato il peggiore della saga di Fable.
Sì, non è amatissimo tra i Fable.
Io invece lo amo, cioè proprio lo amo come gioco, è uno dei miei giochi preferiti. Beh, qui ho messo il finale di Fable 3 perché è tristissimo che alla fine del gioco devi praticamente combattere e sconfiggere il tuo mentore. Che qui dicono, vabbè, questo potrebbe essere anche considerato un classico cliché di videogiochi, però c'è un però, perché non sarà solo il nostro mentore, bensì sarà colui che ci ha accompagnato per tutto il gioco. Cioè, è come se, che ne so, nel magico mondo di Gumball, a un certo punto Gumball deve sconfiggere Darwin. Cioè, è una cosa orribile se ci pensi.
Sì.
E quindi il gioco ti fa mettere davanti a questo combattimento che non si può evitare, perché su Fable non per forza devi sempre combattere.
Però questo lo devi fare.
Combattere e basta. E quindi alla fine il povero Sir Walter ci rimetterà le penne. E la prima volta che ho completato il gioco al 100% facendo questo finale è stato tristissimo, e ammetto che mi sono messo a piangere. Come sono rimasto scioccato con la storia di Sleeping Dogs. Questo è un altro gioco che molti magari non ricorderanno, ma io lo amo alla follia. La trama è molto semplice, divaricata, diciamo. Sei un poliziotto sotto copertura e ti infiltri nella mafia di Hong Kong. Però scopri che essenzialmente cosa scopriamo? Che oltre che i poliziotti, oltre che essere corrotti, ma fanno il doppio gioco peggio di noi. Figurati. Alla fine scopriamo che la vera mafia è la polizia, che è corrotta, e che quindi forse tutto sto casino dove noi siamo infiltrati non ha molto senso. E qui viene lo schiaffo emotivo, perché a un certo punto, oltre che tutti i tuoi amici vengono praticamente massacrati eccetera eccetera, quindi proprio tanto sangue, tante cose brutte, ma a un certo punto praticamente ti mettono davanti la realtà, ovvero che tutta questa falsa che tu fai del poliziotto sotto copertura non serve assolutamente a niente, perché tutti sapevano della tua identità fin dall'inizio, e quindi ti fa sentire proprio come se sei stato raggirato per tutta la durata del gioco. E questa cosa è stata tristissima, perché tutto quello che hai fatto finora ha valso zero. Orribile, orribile.
Sarebbe bruttissimo da vivere nella realtà.
Sì, molto, molto.
Dai, però mi è piaciuta molto, mi ha fatto commuovere.
Oddio.
Vabbè, ok, questa cringe, però ok. Molto bella. Invece la mia classifica si basa, ho fatto un mix tra personaggi e scene. La prima che ho messo è forse più un ricordo di quando ero bambino, però mi era sempre rimasta impressa tuttora, ovvero sul film Mrs. Doubtfire, quando Robbie Williams in tribunale scopre che non avrà la custodia dei figli e fa tutto quel discorso che era pronto a fare qualsiasi cosa, non gli importava del matrimonio, gli importava di avere i figli. Lì si è visto proprio l'amore paterno, ed è una cosa che a me mi ha, quando ero bambino, mi ha commosso tantissimo, ma anche tuttora un certo effetto me lo fa.
Sì, ci sono quei film d'animazione non che li guardi adesso che sei più grande e ti fanno sentire come se fossi bambino.
Sì.
Cioè, l'emozione rimane uguale.
È stato
insomma
come il prossimo, questo è di animazione, ovvero Shrek, il primo.
Ah beh.
Il Shrek a me emoziona sempre, dall'inizio alla fine, ma soprattutto la scena del matrimonio, quindi quella finale.
Sì.
Lì è commovente, soprattutto quando Fiona si trasforma.
Esattamente. Lord Farquaad,
ecco, muore, però lì è più Goduria che il momento,
sì,
commovente.
Anche perché il drago proprio fa chomp.
Esatto. Morte facile.
Facile.
No, comunque Shrek nella scena del matrimonio e in tutto il film è stato veramente veramente emozionante. Mi ha commosso come nel secondo, quando si riuniscono, riescono a riunirsi sempre nella scena finale. Poi un altro film, una scena di un film che ho messo è un sicuramente poco conosciuto, Blue Sky, il film, è vecchiotto.
No, l'ho visto.
Lo conosci?
Sì.
Ah, bene,
sì,
bene.
Sì, l'ho visto.
Film vecchiotto del 95, se non sbaglio, in questa scena dove ci sono marito e moglie negli anni 50 con le prove delle bombe atomiche, il marito lavorava per i servizi militari americani, decide di imporsi per queste bombe nucleari, non era d'accordo. E cosa fa l'esercito, lo Stato, comunque chi era sopra lui? Lo fa internare. La moglie, giustamente, adesso poi c'è tutta la ricerca per il marito, cercare di farlo uscire, e quando lo riesce a trovare, va in manicomio a trovarlo, lo vedi proprio in uno stato catatonico, perché lo avevano riempito di farmaci.
Pesante.
Non è che stava male, stava benissimo, però se è catatonico non può parlare, magari quello che dice, diceva, non ha senso, sta male. E lì mi sono commosso tantissimo, anche perché poi in realtà nel film era sempre lui che si prendeva cura di lei, e qui invece è il contrario, che lei con tante difficoltà ci prova, quindi... Mi sono emozionato veramente, veramente tanto in quella scena. Ed è un film che consiglio.
Sì, sì, ma anch'io, cioè, lo consiglio vivamente. Io volevo invece parlarti di un'altra scena che ricordo con molta tristezza. Momento emozionante, ma più lato triste.
Ok.
Transformers 2. Mm-hmm. Momento emozionante quando Megatron rapisce Sam, arrivano Optimus e Bumblebee e cominciano la battaglia fighissima con tutte le scene lì. Dove a un certo punto nel bosco Optimus Prime decide che gli si è girati
e gira, no?
Comincia a combattere contro tre nemici senza batter ciglio praticamente. Cioè, di questi c'è anche Megatron, che non è proprio un tizio molto debole, insomma. Ma Optimus, per il suo voler bene a Sam, abbassa, diciamo, la guardia, e Megatron, come vigliacco che è, lo trafigge al petto, e non solo, oltre a trafiggere gli fa "sei debole" e gli spara un colpo al petto. Quando sono andato per la prima volta al cinema a vedere Transformers 2 con i miei genitori, mamma mi ricorda sempre sta cosa, perché è un fatto che comunque me lo ricordo anch'io molto bene. Ho pianto per tanto tempo, cioè in quel momento il film ha fatto proprio taglio e pausa, e io per tutta la pausa stavo piangendo.
Ma hanno messo la pausa nel momento perfetto.
Sì, cioè proprio vedevi Optimus che cascava dal rallentatore, gli occhi che gli si spegnevano, e lì tragedia.
Vero, anche quello è stato un momento molto molto emozionante.
Però momento emozionante sempre di Transformers 2 è quando Optimus viene resuscitato, ringrazia subito Sam e poi si trasforma nel suo, diciamo, nella sua forma finale, con Jetfire che gli dà tutti i pezzi, sì, che gli dà le ali, comincia,
diciamo,
a diventare
potente,
diciamo
come sorta di evoluzione.
Esatto.
A grandi linee.
E poi dopo, con la sua forma evoluta, va e sconfigge il cattivo del film, che in questo caso, oltre che essere i vari Megatron e Starscream eccetera, è The Fallen, il caduto, che appunto è l'antagonista principale del film.
Non ci avevo pensato a questi momenti, effettivamente.
No, ma sono delle cose in realtà che io tengo nascoste nel mio Ale piccolino, perché sono cose che ho visto quando ero piccolo, appunto.
Sì.
Che tuttora però sono emozionanti.
Sì, come anche la prossima che ho messo per concludere la classifica, sempre i momenti emozionanti, la scena finale di Madagascar. Cioè, no, finale, però quella dove Alex...
Aspetta, quale Madagascar?
Il primo.
Ah, il primo.
Okay, no,
okay.
Se no avrei specificato il primo.
No, perché
dove
attimo...
Alex morde Martin, la zebra, cioè il leone morde la zebra, e si...
Madonna, è vero.
Lì mi ricordo con la musichetta di Louis Armstrong sotto,
sì,
musichetta, canzone, musichetta sotto, tutte emozionate. È fatta proprio bene quella scena, mi ricordo, bambino, mi lasciava un'angoscia. Che poi adesso rivederla... Ora che capisco anche la sottotrama del film, sono ancora più angosciato, perché amo i personaggi e capisco che è tutta gli animali in cattività, eccetera eccetera, quindi mi ha emozionato molto anche quella scena.
No, io invece sempre un altro film che ho visto d'animazione, che è Toy Story 3.
Mm-hmm,
diciamo che è abbastanza triste tutta la trama del film, cioè
sì,
i giocattoli che vengono abbandonati stanno in un asilo dove i bambini li maltrattano, quindi loro non sono abituati a questo tipo di attenzioni. Ma poi anche la storia che ci sta sotto a l'orso, quello lì viola, come si chiamava? Non mi ricordo. L'Oslo,
non mi
così
viene il nome. Vabbè,
comunque una cosa del
si
genere
è capito, però.
Che ci ha avuto una storia bruttissima, orribile, si è,
sì,
abbandonato, sostituito, lasciato a marcire insieme ad altri giocattoli.
I film di animazione sono molto drammatici.
Sì, ma poi, cioè, ci mettono anche dell'oro, cioè proprio ci mettono pepe,
sì,
sale,
vabbè,
tutto ci mettono.
Poi non ricordiamo Bambi con la mamma che...
Però posso dirti una cosa, io, che la mamma di Bambi venisse uccisa, io l'ho scoperto a 14 anni. Cioè io nel film non mi ricordavo sta cosa. Cioè io
trauma, l'hai rimosso.
Sì, no, ma più che altro perché ho visto il film, ho detto cavolo, io l'ho visto tantissime volte Bambi, quando è che muore la mamma? Cioè non l'ho mai visto. Poi solo dopo sono andato a cercare su internet,
cioè,
ho visto l'immagine.
Ah, muore qui. No,
scherzo. Tristezza infinita, va bene.
Bene, ne avremo altri da nominare, ma dobbiamo andare avanti, possiamo andare avanti con le top.
Sì, con le top. Prego Marco, a te la parola.
Ma inizio io?
Sì, okay. Vai.
Allora, qui ho fatto top momenti. Per chi conosce il film Le pagine della nostra vita, è molto romantico come film, quindi chi non piace il genere ovviamente non lo conoscerà. Però è, diciamo che tutto il film è emozionante, ma la scena dove lei ricorda, capisce che la storia che il marito gli sta raccontando è la sua, mi sono emozionato tantissimo e poi ho pianto tantissimo quando lei dimentica di nuovo. Però quella scena io stavo in lacrime. Non è possibile.
Fazzolettino?
No. No, non più, perché non più. Sai che non l'ho più rivisto quel film per paura di ripiangere di nuovo.
Ma no.
Me lo ricordo, vabbè, poi a memoria. Vabbè.
Allora a posto.
Poi, oltre a questo, ho messo tutto il film The Father, sempre con Anthony Hopkins, che ho nominato nell'altra
sì,
puntata.
Esatto.
Anche qui si tratta di personaggio malato di Alzheimer, non l'ho fatto apposta, però è così. Dove si vede la malattia dell'Alzheimer negli occhi del malato. Quindi nell'altro film, Pagina nostra vita, negli occhi della persona esterna, qui nella persona del malato, e c'è proprio tutta la confusione di questo anziano che si sente confuso, dice dove sono, ma io mi ricordavo che era così, ma forse non è così, che magari inizia a capire, si perde i pezzi, è veramente una cosa struggente perché all'inizio anche tu non capisci. Gli spettatori dicono ma non era così, ma non era così. Poi quando realizzi, ah, ecco perché, e lì dici oh.
That's what I'm talking about.
Esatto. E poi ho messo un film italiano.
Attenzione.
Ovvero il film La pazza gioia,
okay,
uscito
sì.
Ormai 7-8 anni fa, non ricordo.
Sì, un po'
in particolare
fa.
La scena dove il personaggio interpretato da Michela Ramazzotti racconta la sua storia e la storia di suo figlio. E lì anche ho pianto tantissimo. È stato veramente emozionante con tutta. Perché all'inizio te lo presenta come una mamma che cerca di suicidarsi insieme al bambino. E uno pensa, è matta. È matta. Forse bene non sta, però dici, l'ha fatto senza motivo. E invece no, il motivo c'era, c'era come, è molto pesante direi.
Pesante, insomma.
Però
sì.
È per una personalità fragile come la sua, è veramente, veramente pesante.
Sì. Molto.
Questa è stata la mia top 3 di pianti.
Mamma mia, è bella pesante insomma,
sì,
ecco.
Perché i drammatici sono i miei generi preferiti, quindi ci vado giù pesante.
Sì, infatti ho notato. Beh, io come mi allaccio ai tuoi, quindi come momento orribile, emozionante, quindi è un intervallare. Io ricordo in maniera molto nitida il tradimento del generale Shepard in Modern Warfare 2.
Oh.
Cioè, quello dove durante una battaglia e una scorta di un pacchetto essenziale per vincere la guerra, arrivano i rinforzi, il generale sta lì che ci si congratula nonostante noi siamo feriti, prende la sua magnum e spara a Ghost e poi spara a noi.
Così,
ed è stato io mi sono sentito tanto male quando l'ho visto, proprio mi sono sentito tradito. Cioè proprio sai la sensazione di essere tradito, proprio
sì,
una
perché
cosa.
Poi nei film e nei videogiochi se ti senti in sintonia, ecco, con il personaggio quando avviene un tradimento anche tu ti senti tradito.
No, ma più che altro il fatto cos'è è che di tutti quelli che c'erano proprio lui, cioè
sennò
che scelta, ragazzi, che scelta.
Questa per citare una citazione di Gumball: la parte peggiore di un tradimento non viene quasi mai da un nemico.
Attenzione.
No, forse è presa da qualche altro, però io l'ho sentita su Gumball.
Mi stai tradendo, Marco?
Che io sappia no.
Bene, allora a parte scemenze andiamo avanti e io te ne dico un altro invece. In realtà è complicato, provo a spiegarlo. Sarebbe, tu finisci Undertale,
sì,
tutto il gioco, ritorni a giocare, ti si apre la schermata, ma non c'è il menu, bensì c'è un personaggio che sarebbe questo fiorellino sì, giallo, Flowey, ok? Che lui, non si sa come, sa quello che abbiamo fatto nel gioco. Cioè, nel senso, sa che magari stiamo rigiocando per la seconda volta ad Undertale.
Uh-huh.
Sa che vogliamo fare, magari, che ne so, una run diversa del gioco. Quindi, magari se durante il gioco abbiamo ucciso qualche mostro, poi ci siamo pentiti
e non
l'abbiamo più fatto. Lui ci ripeterà un'altra volta che noi abbiamo fatto quella cosa lì, quindi lui ci rinfaccia il fatto che siamo stati degli assassini, in poche parole. E poi a un certo punto del gioco, quando ci fa cominciare da capo la storia, Undertale comincia con una introduzione alla storia generale del mondo. Quella introduzione non c'è più, comincia proprio il gioco dall'inizio, dalla prima stanza, e tutta la parte che fai con il primo personaggio, a un certo punto quando tu lo dovrai combattere ti fa: sei strano, sembra quasi che hai visto un fantasma. Questo succede se tu l'hai ucciso nella prima run. E quando dopo lo sconfiggi, Flowey ti dirà: vedi, non sei cambiato, sei comunque un assassino.
Bello, rompe la quarta parete.
Rompe la quarta parete, ma ti fa sentire proprio cattivo.
Tipo, l'hai ucciso di nuovo.
E per non farti mancare niente, se lui vuole, può anche eliminare tutti i file di salvaggio del gioco.
Beh,
completamente,
è un po' cattivella come
sì,
cosa.
Abbastanza.
Però ci sta effettivamente.
Ma è stato emozionante la prima volta che l'ho visto, perché non sapevo che potesse farlo, quindi è stato abbastanza emozionante.
Ti prende anche sorpresa.
Come è emozionante l'easter egg che ti andrò a dire, sì. Perché nella versione PlayStation 4 di Spider-Man, quindi recente insomma, sì. Ecco, se si va in un punto di New York, in un grattacielo specifico, sul vetro di un edificio si potranno vedere le Torri Gemelle. Il luogo è dove appunto una volta, prima dell'attentato del 2001, c'erano appunto le torri. Se tu vai su un edificio specifico potrai vedere il riflesso di queste torri. Ed è anche un omaggio, diciamo, alla prima copertina del film di Spider-Man di Sam Raimi, dove sulla lente di Spider-Man si potevano vedere il riflesso delle Torri Gemelle, che poi dopo è stato cambiato dopo l'attentato del 2001, perché il film è uscito nel 2002.
Ah, quindi citazione nella citazione.
Esattamente.
Diciamo così. Molto bella.
Molto
piaciuta,
bella.
Ma emozionante anche il mio easter egg. Sembra che voglia fare a gara, però non è così.
No, assolutamente.
Riguardo alla serie How I Met Your Mother.
Oh, sì.
Nella puntata in cui il padre di Marshall muore.
Sì.
Che adesso non ricordo precisamente qual è, però si può notare tra le varie scene di quella puntata un conto alla rovescia. Se un piccoli dettagli, magari un numero scritto su un muro oppure sul calendario, si va sempre a scendere partendo da 60, non ricordo, 30, vabbè, un numero, fino a che si arriva all'1 che è scritto sopra il taxi dove scende Lily, che poi darà la notizia a Marshall di suo padre è morto. Già la puntata fa piangere di per sé. Poi quando ho scoperto questo easter egg era proprio ancora più angosciante, perché stai: oddio, siamo a 5, oddio siamo a 4, oddio adesso glielo dice. Quindi mi ha emozionato.
Bene, cari ascoltatori, se siete riusciti ad arrivare fino a questo punto del podcast, siete stati grandi. Io, come sempre, vi ricordo di seguire le nostre pagine social. Ci trovate su Facebook, Instagram e YouTube, ma sul sito di radioonmc.it. Io sono Alessandro.
Io sono Marco.
E ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao!